Ricominciamo una serie di lezioni in questa forma audio. Sperabilmente passeremo poi a una forma video anche con la presenza vostra. Ora non mi è possibile perché non mi trovo nella mia residenza e dunque l'organizzarmi in quella modalità mi è impossibile, ma provvederò quanto prima e credo che sarà utile anche per voi. Intanto usufruiamo di questo sistema che spero abbia una sua efficacia. Ovviamente vi invito a darmi dei riscontri, non solo per le domande che via via sorgono, ma anche sul semplice fatto che ci siate. Per me è molto utile sapere che questa mia voce non cade nel vuoto, ma che viene effettivamente ascoltata e quindi in relazione al modo in cui questo ascolto è modulato, anche il mio dire può mutare. La lezione in aula ha questo di vantaggioso, non solo il fatto di conoscersi, ma il fatto di poter immediatamente mettere in sintonia reciproca ciò che viene detto e ciò che viene ascoltato e via via, no? Si forma il dialogo nella misura dell'esigenza. Ora che siamo tutti dislocati e tutti a distanza, dobbiamo sopperire in altri modi a questa armonizzazione delle diverse istanze di comprensione e di elaborazione di un pensiero, come stiamo cercando ora di fare, di proporre. Colgo dunque l'occasione, prima di procedere con col nostro tema e con la nostra lettura di questo primo testo che interessa il percorso di questo corso, quindi l'Alcibiade. Uno studente mi ha mandato, uno di voi mi ha mandato alcune domande. Provo a dare non tanto una risposta, ma una prima reazione, e sarà importante riprendere il tutto poi. Perché dico questo preventivamente? Proprio per stare a quella metodologia ermeneutica alla quale avevo fatto riferimento alcune lezioni fa. Capiremo meglio quando avremo letto tutto e quando, avendo il tutto, potremo tornare sulle parti, con piena conoscenza del testo e delle intenzioni dell'autore. Separare singole parti senza la visione completa può metterci nella condizione di non comprendere in maniera corretta e rigorosa quanto cerchiamo di interpretare. E spendo ancora due parole su questa esigenza della interpretazione. L'interpretazione è più dell'analisi del testo. L'analisi è condizio sine qua non, per questo anche tra i materiali che vi ho messo a disposizione, vedrete, ho inserito una traduzione filologica fatta da un filologo greco. Potrete poi ovviamente utilmente utilizzare il volume edito e pubblicato. Intanto ci tenevo a mostrarvi qual è l'utilità di stare sul calco greco, essere attenti al testo per farne un'analisi quanto più rigorosa e corretta. Ma questo è il passo necessario, importantissimo, fondamentale, del quale ogni filosofo è grato al filologo. Ma nel momento in cui il filosofo prende in mano il testo di filosofia che vuole interpretare, o di poetico, quello che sarà, non può limitarsi, non può fermarsi alla necessaria, corretta analisi testuale, già che l'interpretazione è ciò che interessa a una lettura di tipo filosofico, è proprio la possibilità di farne una teoria, una visione della questione, del tema, e dunque di fornire per l'appunto una interpretazione. L'interpretazione può collocarsi, va da sé, su molti piani differenti. Un'interpretazione può avere una valenza di tipo psicologico, di tipo formativo, educativo, ontologico, politico, metafisico. È chiaro che nella migliore interpretazione tutte queste chiavi di lettura poi non saranno in una patente contraddizione, ma potranno vigorosamente intrecciarsi. Dunque l'interpretazione che riguarda la formazione di me come individuo si intreccerà con una visione sociopolitica. Questo va da sé. Ma la ricchezza e la pluridimensionalità della ricerca di verità deve tenere e orchestrare bene tutte queste chiavi di lettura. Detto questo, che è un punto fondamentale, vediamo quali sono le questioni che intanto mi sono state poste. La prima, il fatto che Alcibiade chiama in causa il concetto di utile come principio diverso dal giusto, e poi confutato, forse, qua ci deve essere un refuso, da Socrate, poiché il discepolo non sa dare una risposta chiara, si può intravedere una critica di Platone nei confronti dei sofisti, quali sostenevano che nell'assemblea democratica vengono votate le leggi che sono più vantaggiose per la maggioranza, anche se queste fossero oggettivamente ingiuste. Certamente si può leggere questo, non è sbagliato, non è esplicitata qui, mentre esplicitato in altri dialoghi il rimando ai sofisti, cioè ai sedicenti sapienti, a coloro che esercitavano l'insegnamento della retorica, della formazione politica in una maniera molto dotta, molto eloquente, ma per nulla interessata alla ricerca del vero. Dunque la contrapposizione tra scuola socratico-platonica e scuole dei sofisti è di lunga data e continua a servire come modello tra due modi di guardare allo studio e alla ricerca. Un modo tutto inteso all'acquisizione di una particolare competenza, una particolare capacità. Si abusa, ad esempio, all'interno delle nostre istituzioni universitarie o anche d'altro tipo del termine competenza. La competenza di per sé non vale se non serve a nulla, se non è bene collocata all'interno di una formazione a tutto tondo dell'individuo. Potremmo avere un individuo estremamente capace in un determinato settore del sapere, ma umanamente disastroso, e dunque la sua competenza resterebbe limitata e talmente settoriale da non essere nemmeno più significativa o addirittura dannosa. L'approccio sofistico è di questo tipo, lo è stato storicamente e lo è oggi. Questo tipo di ricerca del sapere come mezzo di potere su altri, come mezzo di vantaggio per se stessi. Dunque, il sapere finalizzato a un vantaggio immediato, oppure un sapere che vale di per sé, che è al più alto livello disinteressato, e allora sarà solo a questo livello vero sapere. Questa era stata l'intuizione di Socrate rispetto ai suoi colleghi sofisti. C'è proprio un abisso tra le due prospettive. Da una parte la mera ricerca dell'utile, a prescindere dal fatto che si sia nel vero e nel giusto. Questo non interessa. Si deve semplicemente, secondo la posizione sofistica, imparare a difendere un argomento, una posizione, tanto che gli esercizi nelle scuole erano molto interessanti si insegnava un allievo a difendere oggi la posizione A e l'indomani l'opposto della posizione A, che chiameremo B. Non ci chiediamo se A sia più corretta e significativa di B. L'importante è che tu all'occorrenza sappia sostenere e rendere vittoriosa la posizione A piuttosto che la B. Questo serve in professioni quali l'avvocatura, la politica, la direzione di un gruppo economico, e ciò è indiscutibile. Ma questo non porta a una vita migliore né per l'individuo in sé, che non sarà assolutamente interessato alla conoscenza di sé, né a un gruppo umano più ampio, né alla storia di una civiltà. Per questo la posizione di Socrate ha vinto. Nella sua intenzione di bene rispetto alla posizione dei sofisti, ha vinto dal punto di vista dell'idealità e dunque della capacità di costruire arte e civiltà. Tutte le volte che la civiltà migliora e non si riduce alla catastrofe, sta vincendo Socrate sul sofista. E ogni volta che viviamo, come avrebbe detto Freud, un disagio della civiltà, ritorniamo discepoli di Socrate, alla scoperta che il giusto deve essere anche utile, ma la vince sulla mera utilità. Pensate alla situazione globale di distruzione del clima, di distruzione della vita biologica, causata da un'economia globale non più sostenibile, ma non semplicemente non più sostenibile perché alcuni si arricchiscono e altri si impoveriscono, perché semplicemente il pianeta non regge più uno sfruttamento di questo tipo: deforestazioni, clima e via dicendo. Ieri sulla stampa leggevo questo articolo: devastando le foreste nascono le pandemie, così gli animali con i virus invadono le città, la deforestazione sottrae l'habitat alle specie che ospitano i batteri. Voi capite bene quanto la considerazione di un utile immediato abbia dimenticato ciò che è giusto, vale a dire ciò che è importante, che dunque diventa ancora più utile. Il giusto non è ciò che è meno utile, ma ciò che è più utile. E direi che in questo periodo questa lezione brucia sulla pelle di tutti noi. Passo alla seconda domanda. Non ho capito, ci dice Matteo Privaz, non ho ben chiaro il passaggio che fa Socrate per definire che i più non sono dei maestri. Mi sembra di capire che dai più in realtà si può imparare, ma non si impara ciò che è alto, i principi dell'essere umano. Dai più si può imparare, si possono imparare quelle norme che mettono in accordo gli uomini. Conseguentemente mi sorge il dubbio su come Socrate confuti la tesi di Alcibiade. Allora, circa la dinamica della confutazione, questo potremmo farlo insieme, analizzando passaggio per passaggio la confutazione medesima. Non sono nemmeno così convinta, per dirla in maniera immediata, che si possa qui parlare di una vera e propria confutazione, se prendiamo la confutazione dal punto di vista proprio di una metodologia retorica. Certamente Socrate mira a mostrare, se non a dimostrare, che c'è una sorta di evidenza, e quando siamo di fronte a un'evidenza non occorre confutare. Aristotele lo mostrerà benissimo nei suoi testi. L'evidenza non serve per ciò che è ovvio, per ciò che appare a una immediatezza, ma ripeto, questo non pretendo di scioglierlo in una maniera così superficiale. Ci torneremo insieme. Quello che invece immediatamente possiamo cogliere, anche senza entrare nella disamina dell'arte retorica e logica, è quello che ci interessa dal punto di vista del sapere sull'uomo. Certamente i più possono essere dei maestri, non nel senso proprio che Socrate vuole dare a questo nome, ma nel senso che gli uni dagli altri possiamo apprendere delle nozioni. Ad esempio, tutti noi chiamiamo lingua materna quella lingua che abbiamo appreso fondamentalmente da nostra madre e dalle persone della nostra cerchia più stretta. Chi ci ha insegnato a parlare non è stato volontariamente un maestro, ci ha passato un modo di stare al mondo, che è quello della nostra dimensione naturalmente storica, cioè là dove ci è toccato in sorte di nascere e dunque di apprendere un determinato idioma, per esempio. Ma dai più possiamo apprendere un modo di stare in società, possiamo apprendere ciò che tutti ci concerne, ci riguarda, dunque scambiarci delle informazioni. L'essere maestro, quindi prendersi cura di qualcuno, provare affetto per lui, avere a cuore che costui cresca nel miglior modo possibile. Questo è proprio solo di un maestro autentico. I più non possono essere maestri perché non hanno a cuore le sorti di chi a loro è affidato, anzi non considerano proprio di avere alcuno in affidamento. Terza domanda, allora dopo tutto ciò si arriva a prendere in considerazione Omero. Anche qui non ho capito il ruolo che ha Omero in tutto questo, compreso che Iliade e Odissea sono recitazioni pedagogiche anche di principi filosofici alti e non solo intrattenimento. Inoltre mi oscuri il passaggio in merito al principio di individualità. Allora, a me risulta oscura questa domanda ultima, cioè il passaggio al principio di individualità. Stricto senso, qui non stiamo ancora enunciando un principio di individualità. Sarà molto più tardi nella storia del pensiero così enunciato, il principio individuationis. Probabilmente, ma me lo direte voi, se io ho utilizzato questa parola, l'ho utilizzata in un senso non tecnico, ma per enunciare il fatto che ci si riferisca sempre all'attenzione per la persona nella sua specificità. Se non è solo questo, me lo preciserete meglio. Il rimando a Omero è estremamente importante perché sono i codici educativi dell'Atene del tempo di Pericle. Codici educativi intesi come quei veramente monumenti di poesia che erano ben noti e che dunque costituivano un sostrato culturale di base cui facilmente si poteva far riferimento attraverso i miti li raccontati, attraverso i racconti lì contenuti. Davvero c'era una e c'è una miniera di sapienza che può essere interpretata. Di nuovo il passaggio dalla mera analisi testuale alla interpretazione e alla comprensione più alta. Si può leggere l'Odissea per passare una bella serata, e così veniva fruita dai greci all'epoca. Un cantore, un aedo, raccontava dei grandi eroi e delle loro imprese, e lo raccontava cantando e accompagnato dal suono di uno strumento musicale, e ci si intratteneva. Ma, e la questione omerica è estremamente affascinante, se vi interessa ci torneremo più ampiamente. Questo è un primo livello di fruizione, così come noi possiamo accendere la televisione e goderci un film, una fiction o quant'altro, o in tempi migliori di questi andare al cinema o a teatro. Altro è leggere dopo aver magari ascoltato e goduto di un canto omerico, interpretare il mito, l'innarrato, la vicenda di un eroe piuttosto che di un dio, di una dea, affinché quella narrazione possa diventare strumento di migliore comprensione per l'argomento che si vuole trattare. Nell'ultimo libro che io ho scritto, per esempio, che è dedicato al concetto di grazia, in greco è charis, io ho colto a piene mani all'interno del testo omerico, perché lì charis è proprio esplicitata come un balsamo che utilizzava la dea Atena per beneficare i suoi protetti, in primis Odisseo, e quando Atena si presenta a Odisseo, versa Carin sul suo capo e Odisseo ritrova pienamente tutta la sua forza. Devo interrompermi qua per esigenze di lunghezza della registrazione, riprenderò subito dopo.